Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia la sapienza di Mauro Magnitosi. E dunque, cara Silvia, mi è sorta questa curiosità. Tu come hai approcciato per la prima volta la materia digitale, internet, il mondo, diciamo così, parallelo?
Faccio una citazione di un mio caro amico, si chiama Simone, forse anche in ascolto, il quale mi ha introdotto a internet quando internet era una cosa veramente per pochissimi, credo che fosse il 94, 95, qualcosa del genere. Andavo in laboratorio all'università.
Io invece, il mio primo approccio a internet causò una caduta dal pero, una figuraccia epocale. Andai a chiedere all'Università Sapienza di Roma la tesi di laurea al professore benemerito, ossia il professor Menduni, e lui mi disse: ok Secchi, ci siamo, in giro di un anno lei si laureerà. Era il 1997, quindi insomma stiamo parlando di 25 anni fa, e lui mi disse: incominciamo a scriverci. E io dissi: certo, incominciamo a scriverci, le porto qualche appunto. No, incominciamo a scriverci, Secchi, mi dia la mail. E io: cos'è? Cioè, lei si sta laureando in storia del giornalismo e della comunicazione di massa e non sa cos'è una mail? Chinato il capo, sono andato a casa, ma non sono andato a casa a farmi la mail perché non sapevo assolutamente niente. Poi ho ottenuto la tesi lo stesso. Però è chiaro che internet è il nostro mondo, siamo ormai iperconnessi, i giovani di oggi non sono come noi a metà degli anni 90, già in età quasi infantile hanno in mano tutti i device possibili immaginabili, che ne dicano i genitori. E allora il futuro della comunicazione è proprio in mano ai giovani, e noi prendiamo spunto da un articolo pubblicato recentemente da iMarketer che si chiede come, chi saranno i dominatori del web nei prossimi anni. È praticamente la nuova generazione, la cosiddetta generazione Z, che sta crescendo così tanto al punto che nel 2024, stiamo parlando naturalmente del mercato americano, la generazione Z statunitense supererà i millennial nell'uso regolare di internet e farà lo stesso con la penetrazione degli smartphone intorno al 2026. L'uso di internet e l'adozione di smartphone tra i ragazzi della generazione Z negli Stati Uniti è praticamente onnipresente. Questo significa che i tassi di penetrazione non riflettono tanto se la generazione sarà online, quanto il momento in cui gli individui saranno abbastanza grandi da farlo con regolarità. Nel 2024, quando la penetrazione di internet della generazione Z negli Stati Uniti sarà al 99,1%, i suoi appartenenti avranno tra i 12 e i 27 anni. I millennial, che saranno pienamente in età adulta dai 28 ai 43 anni, rimarranno fermi al 97,4% di penetrazione. E anche i più giovani, Gen Zers, saranno adolescenti entro il 2026, e la penetrazione di coloro che possiedono smartphone raggiungerà il 96,9% man mano che i ragazzi più giovani matureranno. Guardando avanti, entro il 2026, i marketer, il 99,6% dei Gen Z sarà utente regolare di internet. Nel frattempo, mentre l'alfabetizzazione digitale aumenta, l'età media della connettività digitale probabilmente diminuirà. E adesso siamo arrivati alla prima proposta musicale della giornata. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, vi presenta Lisa LeBlanc. Io a questo punto, come succederà anche nel seguente brano, mi affido a Silvia, che di francese ne capisce di più probabilmente, anzi sicuramente. Shadisco, questo album di Lisa LeBlanc, che è un'artista canadese che si esprime in acadiano, che è una sorta di dialetto francese, è un disco che rimanda ai Dancing Days degli anni 70, combina ritmi funky in maniera colorata ed esuberante, è un grande progetto disco, di new disco, con orchestrazioni, ritmi dance pop che ricordano artisti come gli Emotions e i Bon AM. Pourquoi? Leggi, pourquoi faire
aujourd'hui?
Lisa LeBlanc.
pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? To-do list, passer le balai, passer la mop, appeler ma mère, faire du bénévolat, en vas-tu prendre un café, en vas-tu prendre un drink? Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil, sortir dehors, ça me ferait pas tôt, regarder une série, peut-être une deuxième, me couler un bain, me semble je le mérite.
Ed eccoci arrivati qui a Daily On Air, The Sound of ADV, alla prima rubrica del giorno, quella delle notizie che aprono i nostri giornali, i nostri quotidiani, Daily Media e Daily Net in questa giornata di mercoledì 23 marzo. Inizio io, cara Silvia, abbiamo alcune notizie sul Daily Net, tipo Boraso, il cui fatturato 2021 sale a 4 milioni più 30% con un focus su e-commerce e nuovi clienti. La realtà di riferimento in Italia nel conversion marketing con le sue business unit Marketing Tech Academy archivia l'anno con un fatturato di 4 milioni di euro e una crescita del 30%. Questo risultato molto positivo, in linea con il piano di crescita a 5 anni, è il frutto innanzitutto del posizionamento sul mondo e-commerce, nel quale Boraso vanta ormai un'esperienza di oltre 25 anni. Ci sono però anche altri due aspetti: l'acquisizione di nuovi importanti clienti e progetti e la riorganizzazione aziendale volta a una maggiore efficienza e qualità del lavoro. Focus inaugura il canale web Social Talks, una video library esclusiva con le interviste e le testimonianze dei più autorevoli esperti nel mondo scientifico dedicati alle sfide del nostro futuro. E ancora, Shopify lancia LinkPop, lo strumento che trasforma il link in bio in una vetrina virtuale, una soluzione grazie alla quale brand e creator con store sul marketplace possono vendere direttamente e cogliere sempre più le opportunità che derivano dai social commerce.
Una notizia è arrivata stamattina, quindi fresca. È l'allargamento di UNA, l'Associazione delle Aziende di Comunicazione, con l'ingresso di 19 nuove sigle. Questo è un risultato che il Consiglio uscente porta a casa proprio alla vigilia del rinnovo che sarà la prossima settimana.
E ancora,
sono stati resi noti i risultati dell'esercizio 2021 di BFC Media, la società che sta per acquisire il settimanale L'Espresso. L'anno scorso l'azienda guidata da Dennis Masetti ha registrato un aumento del 47% nei ricavi, che superano i 16 milioni di euro. L'EBITDA è di oltre 2,2 milioni e cresce dell'85,5%. Per quanto riguarda l'acquisizione del News Magazine, l'operazione dovrebbe essere confermata entro fine mese e conclusa poi nelle settimane successive. È partita l'edizione 2022 dei Giovani Leoni, la competizione per i creativi esordienti indetta dall'Art Directors Club italiano. Le categorie in gara sono 4: print, film, digital e design. I brief su cui competere saranno rivelati il 2 aprile. Come sempre, i vincitori rappresenteranno l'Italia alla Young Lions Competition del Festival della Creatività di Cannes, che si terrà dal 20 al 24 giugno. E come sempre, è confermata anche quest'anno la partnership di Rai Pubblicità.
Daily On Air, The Sound of ADV, quindi le pagine del Daily Media e del Daily Net, più una notizia freschissima che ci ha portato Silvia. E adesso la seconda proposta musicale, anche questa francese, per mettermi in difficoltà. Vendredi Sumer.
Vendredi Sumer.
Comment?
Comment ti va a finire?
Ok, Vendredi Sumer, questo album Metamorphs. Lei si chiama Charlotte Mignot e fa del synth pop impenetrabilmente sontuoso. Il suo primo album, pubblicato sotto lo pseudonimo proprio di Vendredi Sumar, Venerdì sul mare, ha goduto di un'estasi vorticosa, di un nuovo amore, di flauti, di archi. La copertina era una sorta di richiamo alla Venere del Botticelli. E invece qua è diventata molto più sobria, più pura. E lei, ma sentite che synth pop e sentite che ritmo, Vendredi Sumar.
Possède-moi autant que tu veux. Les draps sont qu'une excuse. À ma cambrure. À ta cambrure. Si tu cherches la louve. Les ongles griffés de chair. Les genoux.
Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, Davide e Silvia ai microfoni. Siamo giunti alla rubrica appunto creata e guidata da Silvia. Mi raccomando, andate sulle nostre pagine social, perché abbiamo una pagina Instagram simpaticissima che cresce, piena di foto piccantissime. Allora Silvia, invece parliamo di cose serie, che purtroppo la guerra non accenna a finire, anzi probabilmente intensifica la sua azione, e in questo periodo, in queste settimane, è diventato preponderante il ruolo un po' nascosto della Cina. Qual è il ruolo della Cina? I suoi rapporti stretti con la Russia, insomma è un paese che viene chiamato in causa perché si assuma il ruolo di mediatore. Cosa mi dici?
Sì, come spiegano gli analisti internazionali, ai cinesi questo conflitto non fa molto comodo, perché con le sue conseguenze economiche a livello globale rischia di essere d'intralcio al raggiungimento degli obiettivi di crescita del PIL, che quest'anno è stato fissato dal governo cinese al 5,5%. di crescita naturalmente, sì, confermando anche un trend positivo che dura da qualche decennio.
Insomma, stiamo parlando di economia, di prospettive, di mercato dal punto di vista cinese. La Cina è un mercato fondamentale per le aziende di tutto il mondo e naturalmente anche per quelle italiane, ma è anche un mercato estremamente complesso. Servono strumenti per capirlo. Cosa deve fare, Silvia, un'azienda per approcciare il mercato cinese?
Come facevi notare, per poter sviluppare un business in Cina è necessario conoscerne bene le dinamiche socio-economiche e culturali. Ci hanno pensato l'istituto di ricerca Eumetra e East Media, che è una società di digital marketing specializzata proprio nel mercato cinese e comunque nei mercati orientali, che insieme hanno creato un osservatorio ricerca che si chiama Check in China. Per saperne di più, domani alle 10 ci sarà un seminario online accessibile a tutti, basta andare sul sito di East Media per vedere come fare.
Quali sono gli obiettivi di questa ricerca?
La ricerca nasce per capire le dinamiche di consumo in Cina e dare poi dei suggerimenti alle aziende occidentali sulle opportunità di business e su come approcciare il mercato cinese in modo strategico. Intanto bisogna sapere che oltre 500 milioni di consumatori cinesi vive nelle aree metropolitane, si tratta del 35% della popolazione tra i 15 e i 64 anni, quelli che noi definiamo il target commerciale. E poi c'è una cosa davvero importante da sapere, e cioè che le città cinesi sono classificate, anche se non ufficialmente, a seconda del potere di spesa dei cittadini, del loro livello di istruzione, del reddito medio e anche di quanti marchi stranieri sono presenti. Sono informazioni essenziali per un'azienda che vuole investire nel paese.
Sembrano degli extraterrestri. Ogni volta che parliamo di Cina sembra di parlare di qualcosa di stravagante che viene da un altro mondo. I consumatori cinesi sono così diversi da quelli italiani?
Sì, mi ha spiegato Alberto Stracuzzi, che è il director e partner di Eumetra, che domani terrà il seminario insieme a Christian Bertelli, che è il client partner di East Media, e mi ha spiegato alcune cose interessanti. Per esempio, che oltre alla divisione appunto delle città in fasce di cui ti dicevo prima, che i cinesi hanno una visione collettivista, per il loro il concetto di libertà individuale è meno radicato che nel cittadino occidentale, quindi questo ha ovviamente delle ricadute a livello di marketing e comunicazione. La ricerca quindi vuole dare un quadro sociologico del mercato, che è il lavoro di Eumetra, a cui si aggiunge la competenza specifica di East Media, ed è questa la caratteristica che rendere unica questa ricerca, come mi faceva notare appunto Stracuzzi.
Ci sono già delle evidenze? Per chiudere, insomma.
No, ancora no, perché la ricerca non è partita. Domani infatti si parlerà di come aderire a questo progetto. Comunque dovrebbe essere realizzata a maggio e fornire i dati a luglio.
Daily On Air, The Sound of ADV, e siamo giunti alla terza proposta musicale della giornata. Yumi Zuma, tu dirai, ma è invece è un gruppo neozelandese, una band indie pop geograficamente stratificata, fondata a Christchurch, che appunto è in Nuova Zelanda, con una carriera lunga un decennio, che ha messo a punto un'estetica molto specifica, incentrata su voci malinconiche, ritmi rilassati e chitarre un po' sbiadite, in maniera anche un po' psichedelica. La loro musica è emblematica di molte delle tendenze degli anni 2010, ma al tempo stesso è senza tempo, quindi sognante, balearica, più leggera dell'aria, ma bella seria nei sentimenti. Questo è il quarto album, è effervescente, incombente e struggente. Si chiama Present Tense e questa è Mona Lisa. Leaving it out, not giving it up.
grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista.
Perdere tempo. Questa è la prima
domanda. Dite la verità, siete stanchi della realtà? Eh beh, un po' vi comprendiamo. Meno male che c'è il metaverso, verrebbe a dire. Al di là delle battute, una finestra sul futuro che però è già qui, con tutte le sue implicazioni e le sue possibilità. Sono ormai mesi che si parla di NFT, l'abbiamo fatto anche noi, di cosa siano, del perché si debba investire sulla cosiddetta arte digitale. L'altro giorno, mentre andavo a dormire, Silvia, ho guardato per un'ultima volta l'home page di uno dei quotidiani italiani più importanti e c'era proprio in bella vista un articolo sugli NFT, sul perché si debba investire sulla cosiddetta arte digitale. Ma è ovvio che, come tutte le novità, si brancoli ancora un po' al buio, soprattutto a livello popolare, mainstream. Qualche giorno fa i media di settore, compreso il Daily Net, hanno riportato l'ultima iniziativa di comunicazione di McDonald's, un brand classico, che però ha deciso di sperimentare, creando un triplo cheeseburger digitale.
Cioè, ma si mangia un
calma subito voi buon gustai vi lanciate. Invece al progetto hanno lavorato Fuse, unit specializzata in brand entertainment, OMD, che è una delle più importanti centrali media, e l'innovation company Smiling, la quale sviluppa piattaforme software proprietari in ambito martech e adtech ed è tra i pionieri in Italia nella realizzazione di progetti NFT.
Le auto saranno più rare.
E allora ne abbiamo subito approfittato e abbiamo chiamato a rapporto Giorgio D'Amore, che è l'amministratore e socio fondatore, ed è a lui che chiediamo delucidazioni in materia oggi sulle migliori scrivanie d'Italia, sul Daily Net in prima pagina e qua in diretta. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a tutti e buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
Buongiorno.
Allora, io non faccio perdere tempo, intanto come sta? Ci sarebbe piaciuto averlo qua, ma sarà per un'altra occasione. Innanzitutto parliamo di Smiling. Chi siete, con quali clienti lavorate e quali sono i prossimi progetti?
Volentieri e grazie. Ma prima di tutto Smiling è una innovation company, vuol dire che è un'azienda che è in grado di pensare, ideare, progettare e poi sviluppare piattaforme software e anche commercializzarle. Mentre una software house è una specie di fabbrica del software, quindi che lavora prevalentemente in conto terzi, noi sviluppiamo nostri oggetti, spesso diciamo per conto di clienti, e poi lanciamo sul mercato. Dall'anno scorso abbiamo un team interno di programmatori, 25 soci che ci hanno fornito capitale, abbiamo raccolto 5 milioni di euro e appunto dall'anno scorso noi sviluppiamo, dopo un periodo di incubazione, progetti blockchain, tra cui quest'anno soprattutto, almeno negli ultimi 6 mesi, le richieste dei nostri clienti, che sono 50 fra le più grandi realtà multinazionali, insomma non solo in Italia ma nel mondo, ci chiedono di sviluppare NFT nei modi più diversi. Gli NFT, come alcuni sanno, sono degli oggetti digitali unici, contraddistinti ognuno da uno smart contract specifico, quindi sono l'uno diverso dall'altro, sì, anche se magari hanno la stessa immagine.
Ecco, ma a
e
cosa
sono degli oggetti, sì, a che cosa vivono solo nella blockchain.
Ma cosa serve un NFT alla fine? Cerchiamo di chiarire un po' questa nebulosa strana.
Allora, forse la domanda a cosa serve non è la più appropriata, sì, nel senso che, cosa voglio dire? La blockchain è un sistema informativo ed è stata creata, come dire, non con uno scopo, con un'idea, con un paradigma filosofico, no? Che è quella di avere una rete informativa controllata dai nodi, quindi in qualche modo democratica, mi passi il termine, dove non c'è un centro ma è una tecnologia distribuita. Gli NFT sono un prodotto di questa tecnologia e per certi versi, come dire, in sé per sé non servono a nulla, sono le applicazioni che ci si fanno che hanno un utilizzo. Partiamo da un esempio concreto. McDonald's, appunto, come avete detto, è un'azienda molto innovativa anche a livello di immagine, di brand, ha creato degli NFT, ok, come premio per un concorso. Vuol dire che se normalmente in un concorso vado dal McDonald's, mangio il panino e ottengo un regalo, oppure partecipo a un concorso che, come dire, in cui magari sono sorteggiato, cose del genere, posso avere un bene reale, oggi McDonald's dà a disposizione agli utenti di avere un bene digitale, ok, digitale che vive solo nella blockchain, quindi uno o più NFT che possono essere comprati o venduti. Ecco, in questo momento gli NFT sono spesso degli oggetti collezionabili, no? Comprati e venduti, esattamente come le scarpe di lusso, le monete o i francobolli. Questo è l'orientamento prevalente. Però gli NFT possono avere anche altri utilizzi. Possono essere, per esempio, come dire, degli oggetti in cui sono raccolte tutte le informazioni, per esempio relativo a un'automobile. Nelle settimane scorse una casa automobilistica molto famosa ha lanciato un progetto di questo tipo. Possono essere a un altro tipo di beni, diciamo, le possibilità sono infinite. Quindi quello che conta sono le applicazioni che si fanno gli NFT. Oggi gli NFT sono dei beni tendenzialmente artistici, cioè delle immagini prodotte da grandi artisti, grandi o meno grandi artisti, e messe sul mercato, comprate e vendute.
Perfetto, grazie veramente per la chiarificazione. Senta, ma a questo punto io per chiudere le chiedo, Smiling, cosa pensa di questo 2022? Cosa cerca? Che obiettivi avete, insomma?
Allora, faccio una premessa. Quando è nato Internet, io me lo ricordo, diciamo, non quando è nato Internet, mi ricordo quando si è iniziato a diffondere, all'inizio degli anni 2000, tutti dicevano a cosa serve Internet. Un'azienda ha già una brochure, posso presentarmi e farmi conoscere con altri mezzi. Per carità, 20 anni dopo nessuno si fa più questa domanda. Con la blockchain sta succedendo un po' il Web 3.0, sta succedendo un po' la stessa cosa. All'inizio molti hanno fatto la domanda che mi ha fatto lei prima, cosa serve? Okay. Probabilmente fra 4-5 anni non ci si farà più la stessa domanda e si conteranno i progetti che hanno avuto successo e quelli meno. Ecco, Smiling si inserisce in questo filone. In questo momento noi abbiamo tantissime richieste di aziende che vogliono sviluppare applicazioni. Molti ci chiedono anche di capire bene che cosa si può fare e molti ci chiedono di dargli idee. Okay? Quindi siamo un laboratorio che è in corso di continuo sviluppo. Gli obiettivi di Smiling sono ambiziosi, vogliamo essere un partner importante di riferimento per le aziende italiane ma anche a livello europeo e poi abbiamo alcuni progetti nostri che lanceremo nei prossimi tempi. Un'iniziativa molto concreta che stiamo per lanciare è un'attività di formazione insieme a una serie di soggetti, perché molti hanno bisogno di capire bene come funziona la blockchain. Diciamo una cosa a metà fra un'istruzione tecnica e una, come dire, un'istruzione un po' più basic, no? Cioè che è basica, che consenta di capire almeno i principi fondamentali per poi poterli applicare alla propria azienda.
Perfetto, dottor D'Amore, io non posso far altro che ringraziarla, l'aspetto anche in radio o in redazione, spero di poterla incontrare e intanto do appuntamento ai nostri lettori sulla prima pagina del Daily Net di oggi, Smiling, la saluto e le auguro una buonissima giornata.
Grazie, grazie mille e sarà un piacere venirvi a trovare.
Buona giornata. Daily On Air, The Sound of Radio DC, avvia verso la chiusura di questa puntata di mercoledì e lo fa naturalmente con le nuove nomine. Chi è stato nominato in questa settimana, cara Silvia?
Intanto mi fa piacere dire che Francesca Marchi, che è anche un'amica, comunque una persona che conosco bene, è diventata Corporate e Sustainability Communication Executive Director di FATER, che è la joint venture di Procter & Gamble e Angelini Industries, che noi conosciamo per i brand Pampers, Lines e Ace o Ace. Team ha nominato Maria Enrica Danese, responsabile Institutional Communication Sustainability, anche qui Projects e Sponsorship, una carica che ricopriva già ad interim. La manager risponde direttamente a Pietro Rabriola, che è l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo. c'è una novità anche in FCP Partners, dove arriva Oscar Rovelli con il ruolo di Chief Financial Officer e entra anche nel consiglio di amministrazione a fianco del Chairman e Chief Executive Officer Giorgio Brenna e del Managing Director Fabio Bianchi.
E allora Daily Nair, The Sound of ADV qui dalle frequenze Radio Atlanta chiude la puntata di mercoledì e nell'augurarvi una buona giornata e nel ringraziare ancora Giorgio D'Amore, il founder di Smiling, che ci ha un po' chiarito la situazione sugli NFT, e abbiamo un tributo da fare alla nostra Silvia, che è una grande ballerina di flamenco, per chi non lo sapesse.
Appassionata,
però sei anche una ballerina.
Sì, sono anche una danzatrice.
Esatto, e a lei dedichiamo la nuova canzone e il nuovo album di questa artista che sta diventando una celebrità. Lei è Rosalia Via Tobella, detta anche Rosalia, ed era la nuova promessa del flamenco. Ha costruito un album che ha avuto un grande successo, ritorna, è successo qualche giorno fa, è stato rilasciato Motomami, questo album assurdo dove il flamenco, le sue passioni ispaniche, tradizionali,
si fonde
sempre di più con il pop. Attenzione, Rosalia non eccede nelle collaborazioni, cosa i featuring, che sono veramente la peste della musica popolare degli ultimi 10 anni. Ci sono solo poche collaborazioni, c'è The Weeknd, però per il resto è un album molto coeso, qualcuno dice molto banale, qualcuno dice fantastico e scintillante. C'è una grossa schiera di produttori in questo Motomami. La canzone che abbiamo scelto per salutarvi però rispecchia la sua antica passione, la sua passione d'origine. Si intitola Sakura, Daily On Air, The Sound of ADV, con Davide, Silvia e Mauro Magnitosi in regia. Vi danno appuntamento venerdì alle 12 sempre qui sulle frequenze di Radio Atlanta Milano. Quindi buona giornata a tutti, ciao con Rosalia.
A presto, ciao.
La flor de tu ciudad no huele a nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y todas las chicas son tan bonitas, tan prácticas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Flor de Sakura, flor de Sakura, ser una popstar nunca te dura. Flor de Sakura, flor de Sakura, no me da pena. No pa' siempre, puede ser una estrella y brillar. Voy a reírme cuando tenga 80 y mire pa' atrás. Nunca me ha dado miedo la risa de un loco. Más miedo me da el que miente o el que ríe poco. Si tienes 60, flor de Sakura, flor de Sakura, ser una popstar nunca te dura. Flor de Sakura, flor de Sakura, no me da pena. La que sabe, sabe que si estoy en esto para romper, y si me rompo con esto, pues me romperé. ¿Y qué?